Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea torna a Controradio per il notiziario a cura della redazione regionale. Risulta difficile esprimere a parole l'orrore provato nel vedere le condizioni materiali in cui lo Stato italiano fa vivere persone che ricadono completamente sotto la sua responsabilità. Così il magistrato Filippo Focardi, segretario regionale di Magistratura Democratica, in occasione della presentazione del report sul carcere di Sollicciano a Firenze. L'associazione era già stata in visita al penitenziario nel novembre del 2022 e da quel sopralluogo la struttura, come ci spiega il giudice Simone Silvestri, versa in condizioni anche più drammatiche.
Come già anche dalle notizie emerse nella cronaca, abbiamo rilevato che alcuni locali sono totalmente impraticabili. Sappiamo che sono state fatte anche delle ispezioni da parte dell'ASL, che per ora non hanno sortito conseguenze, però noi abbiamo verificato effettivamente che ci sono celle con oltre infiltrazioni d'acqua, anche con pavimenti allagati e muffe presenti su tutte le pareti, che rendono sostanzialmente la situazione di permanenza nelle celle a un livello non umano e quindi non rispondono ai criteri dell'esecuzione della pena che sono anche previsti dalla Costituzione. Cioè, non soltanto un discorso che compromette il percorso risocializzante, ma anche un mancato rispetto delle condizioni minime di vita, di abitabilità, e questo quindi ci porta a sollecitare la comunità, non solo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma anche le stesse comunità del territorio toscano, quindi la regione e il comune, a farsi parte attiva perché vengono presi dei provvedimenti per liberare queste celle e disporre la chiusura di queste sezioni, se non di tutto il carcere di Sollicciano, perché una cosa che abbiamo anche riscontrato è che i minimi interventi che sono stati effettuati anche a livello edilizio per gli appalti che sono stati stanziati, con impegno di spesa anche di più di 7 milioni di euro, quello che è stato realizzato non ha portato a un miglioramento delle condizioni rispetto alle infiltrazioni.
15 anni di reclusione con le accuse di omicidio e rapina. Si è concluso così il processo con rito abbreviato a carico di un cittadino senegalese di 26 anni, Cheikna Dia, accusato dell'omicidio di un ragazzo moldavo appena 19enne, Petru Tataru, accoltellato a morte la notte del 13 marzo del 2024 all'incrocio tra Via Fiume e Largo Alinari, nei pressi della stazione Santa Maria Novella a Firenze. Confermata dunque la ricostruzione della procura, basata in particolare su un drammatico video ripreso da una telecamera in cui si vedono i due discutere e poi l'imputato sferrare in rapida successione due coltellate al ragazzo. Ci spostiamo a Grosseto. Il Tribunale, con sentenza depositata il 25 marzo scorso, ha condannato la Società della Salute del Grossetano, Coeso, al pagamento di oltre 100.000 euro di oneri di ricovero di una donna affetta da schizofrenia grave e altre importanti comorbilità. Lo rende noto ADUC, spiegando che con questa decisione il Tribunale si è uniformato all'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, che ritiene che anche in regime di lungo assistenza gli oneri per le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria siano a totale carico del sistema sanitario nazionale. Per ADUC si tratta di un precedente importante in Toscana e la sentenza, spiega sempre ADUC, muove dal caso di una donna affetta fin da giovane età da grave forma di schizofrenia ed altre gravi comorbilità, che curata dalla sorella e da DS per 21 anni, con sacrifici psicologici per tutta la famiglia, è stata ricoverata in struttura per decisione delle istituzioni sociosanitarie, che hanno compreso come non fosse possibile essere curata a casa. Per ADUC la decisione ribadisce un principio fondamentale: quando l'assistenza in RSA è di natura prevalentemente sanitaria, i costi devono essere coperti interamente dal Servizio Sanitario Nazionale, senza oneri per i pazienti o le loro famiglie. Cambiamo pagina. Sono partiti i controlli per la mancata esposizione del CIN, il codice identificativo nazionale obbligatorio per chi pratica affitti brevi. A Firenze ne sono stati rilasciati 18.000. Le irregolarità sono emerse durante la rimozione delle K-Box ed è fioccata la prima multa da 1.000 euro. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Le attività di controllo e contenimento dell'overtourism a Firenze iniziano a dare i primi risultati e si chiude il cerchio che assicura l'efficacia del diritto fatto di norme, controlli, sanzioni. Se manca uno di questi tre aspetti, ogni iniziativa resta lettera morta. Invece, prima di tutto sono partiti, dopo la norma, i controlli sulle key box, le cassette di sicurezza per chiavi collocate vicino agli ingressi delle abitazioni in affitto e utilizzate per consentire l'accesso autonomo agli ospiti attraverso un codice. Gli agenti della Polizia Municipale di Firenze ne hanno rimosse 187 nei giorni scorsi. Il self check-in non è più possibile. Questi controlli hanno poi permesso un'ulteriore verifica, ovvero la presenza e il possesso del CIN. Si tratta in breve del codice identificativo nazionale da esporre obbligatoriamente all'esterno di ogni attività di locazione turistica breve scritto in nero su targhe di ottone. Dunque un codice univoco a livello nazionale introdotto per uniformare la regolamentazione degli affitti brevi su tutto il territorio. Insieme ai controlli per la rimozione delle key box, e qui è partita una multa da 400 euro, sono stati effettuati anche controlli sul CIN. Ed è arrivata una multa da 1000 euro alla proprietaria di un appartamento in centro che non aveva esposto il codice. Sono però ancora molti i casi di chi ricorre a modi non conformi al regolamento ed espone il codice con metodi poco ortodossi. Dovranno adeguarsi in fretta proprio perché l'esposizione del codice sta facendo emergere realtà che non hanno requisiti abitativi o non sono a norma. Con ogni probabilità però queste attività non diminuiranno ma saranno sostituite da gestioni più professionali. Il reddito assicurato è troppo alto per abbandonare le potenzialità di un appartamento in centro a Firenze.
Recupero, rigenerazione, nuovi strumenti dal piano casa alle città sostenibili, e questo è il titolo dell'incontro organizzato da ANCE Toscana al centro Rogers a Scandicci in Piazza della Resistenza. Tra i presenti la sindaca Claudia Sereni, il presidente ANCE Toscana Rossano Massai, il direttore di ANCE Toscana Simone Gheri, ma ci dice tutto in diretta Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, un piano casa da svariati miliardi di euro finanziato sia con investimenti totalmente pubblici che con fondi alimentati anche dal risparmio privato ma con garanzia pubblica, e questo per dare una risposta a quel milione di famiglie italiane che sono alla ricerca di una soluzione abitativa e in particolare a quei 650.000 che necessitano di una casa ERP, cioè di edilizia sociale pubblica, le case popolari. Sono le proposte lanciate oggi da ANCE Toscana all'interno del convegno Recupero Rigenerazione, nuovi strumenti dal piano casa le città sostenibile. Come dicevi, il piano ha l'ambizione di mettere insieme due esigenze, quella di dare una prospettiva più green, possiamo dire, sostenibile alle nostre città, e quella di fornire risposte abitative ai cittadini che non riescono oggi a trovarle sul mercato a causa dei prezzi alti, per non dire impossibili, che hanno reso oggi praticamente impraticabile per il ceto medio quello che fino agli anni 60-70 è stato uno dei volani dello sviluppo economico e sociale del nostro paese, cioè l'acquisto di una casa in tempi a prezzi ragionevoli. Vedremo che strada farà questa proposta. Per ora naturalmente si tratta di trovare i fondi necessari, anche la regione può fare il suo, ha detto il presidente di ANCE Toscana. Vedremo naturalmente. Per ora qui dall'auditorium Rogers è tutta te la linea.
Grazie Domenico, ci torniamo a Firenze perché il capoluogo toscano perde un suo negozio storico meta di bimbi, famiglie, appassionati. Parliamo di Dreoni Giocattoli. Lo storico punto vendita di via Cavour chiude ufficialmente il bandone dopo 102 anni di attività. Il calo della natalità, la concorrenza dell'e-commerce e le difficoltà legate alla posizione in un centro sempre meno abitato hanno reso i costi davvero insostenibili. Le due titolari, Silvia e Laura Dreoni, stavano lavorando insieme al comune di Firenze per trovare un investitore disposto a rilevare il marchio Dreoni e a proseguire l'attività magari in un altro spazio. Intanto Camilla Koger per TIF ha intervistato la stessa Laura Dreoni, ve ne proponiamo un estratto rimandando al video che potete trovare come sempre sui nostri canali Instagram e TikTok di This is Florence.
Quando fu acquistato da noi era tutto nello spazio di un'attuale vetrina, quindi c'è stato un accrescimento successivo proprio soprattutto a merito del mio babbo e del mio zio, che hanno vissuto anche il periodo d'oro del commercio, gli anni 60, 70, 80. Nel 2000 abbiamo acquistato la parte dietro, che era una sala di scommesse dei cavalli, che fare con i bambini è sempre una cosa che ti ripaga di tante fatiche, di tante ore. L'atteggiamento dei bambini quando entrano qui dentro è proprio di entrare in un mondo magico, un mondo vorrei sempre stare qui. Noi stiamo valutando tante strade, vedere se si riesce comunque ad abbandonare una situazione come questa, che è ingestibile per il tipo di lavoro che abbiamo oramai. Da un'altra parte, un po' più piccoli, stiamo vedendo se ci sono queste possibilità. Stiamo cercando di salvare la storicità del nostro nome, del nostro marchio, e quindi di trovare qualcuno che, a cui affiancarci. Insomma, stiamo valutando veramente tante cose, che non è facile. Si perde l'identità anche dei fiorentini, perché ce lo stanno dicendo tutti. Ecco. Io ero abituato a venire qui, qua trovavo, qua parlavo. Sì, le città diventano tutte un po' simili, con le stesse offerte commerciali. E io spero che gli esercizi storici abbiano la forza di rimanere, ma forse gli artigiani di più, forse chi vende un prodotto originale.
Adesso andiamo a Prato, perché c'è la fine del Ramadan che viene celebrata in un complesso cattolico, un fatto inedito che si realizzerà sabato 29 marzo nell'antico complesso cristiano di San Domenico, in pieno centro storico. Da anni la Chiesa italiana all'inizio del Ramadan invia alle comunità islamiche un saluto e una raccomandazione nella preghiera durante questo momento sacro per la loro fede, ma non era davvero mai successo che una diocesi concedesse uno spazio ad un'altra comunità religiosa per un rito. Giorgio Bernardini.
Forse non è un caso che l'inatteso sodalizio fra cultura islamica e cattolica batta un colpo proprio dalla città con più stranieri del paese, Prato. Il centro islamico bengalese celebrerà infatti domani mattina la fine del Ramadan nell'antico complesso cristiano di San Domenico, dalle 6 alle 10. L'accoglienza è stata accordata dalla diocesi di Prato su richiesta della stessa comunità musulmana, che stava cercando in queste settimane un luogo capiente in città in grado di ospitare i circa 500 partecipanti attesi. Il grande raduno sarà guidato da due imam con delle sessioni di preghiera nel cortile interno di San Domenico, e in caso di pioggia verrà aperto l'antico refettorio dell'ex convento. Non sarà utilizzata, è bene precisarlo, la chiesa, né saranno impiegati altri spazi della parrocchia adibiti al culto. Quando la comunità bengalese ci ha inviato la richiesta, spiega il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, abbiamo deciso di metterci subito a disposizione, cercando una soluzione adatta. Secondo Nerbini, la reciproca conoscenza e la collaborazione sono necessarie, spiega ancora, per riuscire a vivere una proficua convivenza. Il centro islamico bengalese di Prato è un'organizzazione religiosa che ha sede in via Sant'Antonio, in centro storico, ma non ha capienza sufficiente per questo evento. I nostri appartenenti, dice il coordinatore Mohammed Ayman Hossein, vivono a Prato e nei comuni circostanti, Montemurlo, Vaiano, Carmignano. In occasione della fine del Ramadan, spiega l'imam, ci troveremo per recitare il Corano e discutere sulle lezioni di vita che ne derivano. Poi ci sarà la preghiera islamica. Ringraziamo la diocesi per la disponibilità che ci viene concessa. Come previsto dal rito, le sessioni di preghiera vedono gli uomini e le donne divisi. Noi, dice il vescovo pratese, abbiamo deciso di permettere loro di riunirsi e crediamo che questo gesto possa essere un atto di amicizia molto significativo nell'anno giubilare dedicato al tema della speranza.
E adesso ci trasferiamo al Teatro di Fiesole, dove si è tenuta da poco la conferenza stampa Fiesole si candida a capitale italiana della cultura 2028. Tra i presenti la sindaca Cristina Scaletti, il presidente della regione Eugenio Giani, il coordinatore scientifico del progetto di candidatura Paolo Verri. Ci dovrebbe dare tutti i particolari di questo incontro la nostra Chiara Briglia. A te la linea, Chiara.
Sì, Sandra, l'avevamo anticipato con Scaletti nei nostri studi qualche settimana fa e lo confermiamo. Il Comune di Fiesole si candida come capitale italiana della cultura, questo per il 2028, con il sostegno della regione, come dicevi. Presentazione in corso al Teatro di Fiesole, anche con il presidente Gianni, il coordinatore scientifico, uno specialista nella progettazione culturale, già protagonista nell'elezione di Matera come capitale europea della cultura nel 2019. Fiesole è riconosciuta unanimemente come luogo di elezione della cultura grazie al suo patrimonio storico, archeologico, alle eccellenze culturali note in tutto il mondo, al paesaggio in cui l'opera dell'uomo ha saputo inserirsi. Con questa candidatura possiamo valorizzare il patrimonio esistente, ma solo nella consapevolezza che deve essere il punto di partenza per aprire una riflessione condivisa su come immaginiamo la cultura nei prossimi 25 anni, ha ribadito Scaletti, e per costruire il progetto ha deciso di proporre un articolato percorso partecipativo, chiedendo ad enti, istituzioni, forze economiche e sociali, associazionismo, fondazione e anche cittadini un contributo di idee e proposte. Dunque un viaggio insieme, con un'attenzione particolare rivolta al coinvolgimento dei giovani per progettare insieme la città del futuro. Tutto questo verso il 2028, ne parleremo poi più approfonditamente nella nostra edizione serale della Newsline. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli, siamo arrivati così al termine del nostro notiziario. Le previsioni del tempo: oggi sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con possibilità di deboli piogge sull'Appennino, in serata tendenza al peggioramento, i venti deboli di grecale tendenti a provenire da ovest e nord-ovest, i mari fra poco mossi e mossi, le temperature massime in aumento. L'informazione come sempre torna alle 18.35 con la Newsline. Da Sandra Salvato, un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.